Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case, soprattutto nei vostri cuori. Apriamo il cuore all'Immacolata, ascoltiamo, ecco, queste conferenze di San Massimiliano, tratto dal testo Le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Conferenza numero 114, giornata missionaria. Qual è il tema di questa conferenza? Tenuta domenica 24 ottobre durante la meditazione del mattino ai professi solenni. Ecco, una piccola conferenza sulla, la volontà di scoprire e conoscere sempre più la Madonna. Ecco, quindi non abbiamo mai esaurito il campo. È un campo sempre aperto, un cantiere sempre aperto. Questo ci fa onore, ci fa grazia, ci dona forza perché la Madonna è sempre pronta a esaudirci, ecco, soprattutto quando la vogliamo, la cerchiamo, la desideriamo, vogliamo servirla. Un frate mi ha scritto, dice San Massimiliano, che in genere si ripetono sempre le stesse cose riguardo alla Madre di Dio. In realtà non è vero, no? Sembrano le stesse, ma in realtà colpiscono sempre in maniera diversa. Ecco lo spirito di chi ascolta. Ma che ogni volta trova qualcosa di nuovo, e infatti è così, no? Come se si legge il Vangelo, la Sacra Scrittura, la parola di Dio, è sempre nuovo, no? È sempre qualcosa che si rinnova nel cuore, nella mente, nelle anime, ecco, di coloro che ascoltano, ecco, la parola di Dio. Lo Scrivers, nel libro La Madre Mia, afferma che dopo averlo letto, lo si vuole rileggere ancora, trovandovi così sempre cose nuove. In questo c'è del mistero. La Madre Mia, un classico della Madonna, ecco, dei tempi antichi, tempi di grande fede mariana, però sempre attuale, perché la Madonna è sempre viva, anche oggi vuole portare gli uomini alla salvezza. In natura, quando osserviamo attentamente l'acqua o una foglia, non vediamo nulla di speciale. Ecco, come osservare la natura è sempre quella, sì, però in realtà non è quella, perché è qualcosa di nuovo, sempre, qualcosa che sempre si rinnova, non è mai, diciamo, espressione delle stesse cellule, no, sono sempre nuove, come anche il nostro corpo si rinnova completamente, non so quanti anni ci vogliono, però si rinnova, perché quando non si rinnova più invecchia e poi noi moriamo perché poi le cose non sono più buone, essendo diciamo un po' statiche, ecco, non rinnovabili. Ecco. Quindi quando osserviamo attentamente l'acqua o una foglia non vediamo nulla di speciale, ma se guardiamo queste stesse cose attraverso una lente di ingrandimento riscopriamo cose nuove. Nell'acqua diversi esserini. Nella foglia la meravigliosa struttura fatta di vene e canaletti. Tanto meglio quanto più potente sarà la lente. Ecco, certo, al microscopio tutto cambia, le strutture dell'acqua, le strutture delle piante, la struttura, ecco, stessa del corpo umano è diverso. Se noi vediamo la pelle, beh, sì, sembra che è tutto omogeneo, invece sotto la pelle c'è una complessità enorme di nervi, di muscoli, di vene, di capillari, di organi così complessi che non si
Frequenza
capisce veramente
soddisfatto.
come possono essere
Dici
armonizzati,
su
integrati l'uno
colui
con
che
l'altro,
viene.
ma è proprio il mistero della vita che si rinnova, che si esprime così, con questa grandezza, e di cui noi siamo partecipi per grazia di Dio, per misericordia di Dio. Mi è rimasta quindi un'impressione, ecco, di questa cosa. Queste stesse cose nuove si scoprono quando si legge lo stesso libro e vengono dalla grazia dell'Immacolata. Lo Scrivers dice anche che coloro che leggono la Madre Mia si trovano sotto la protezione dell'Immacolata, perciò vi possono notare cose alle quali l'autore, scrivendo, non aveva neppure pensato. Certo, da cosa nasce cosa, poi l'evoluzione anche della scienza, della filosofia, del pensiero, viene dalla lettura continua dei testi antichi, i primi che hanno pensato, che hanno scritto, che hanno filosofeggiato sulle cose, sulla realtà, sul fine dell'uomo, sulla sua origine, no? L'origine e il fine, di solito questo è il pensiero filosofico, poi c'è anche il mezzo, la vita attuale, però se non è orientata dal principio, e non è indirizzata verso la fine, verso un fine, non si capisce niente della vita. Infatti, oggi veramente si vive nel nonsenso, no? Si vive nel nulla, perché non si capisce né il principio né la fine. Ecco. Abbiamo voluto eliminare questi due termini, ecco, della vita, che sono invece le cose più importanti, le cose essenziali, e ci è rimasto il nulla in mano. Lo Scrivers dice quindi che, leggendo la Madre mia, siamo sotto la protezione dell'Immacolata, perciò vi possono notare cose alle quali l'autore, scrivendo, non aveva neppure pensato. Se poi colui che scrive è un santo, allora egli strumento nelle mani dell'Immacolata. Ecco, chi legge si santifica, chi scrive, se è già santo, se è santificato, e allora certamente può operare nel nome dell'Immacolata. Può capitare che l'Immacolata gli suggerisca, per i suoi fini, le sue intenzioni, verità da lui non intesa. Nulla di strano, quindi, che quanto scrive lo Scrivers sia vero. E la stessa cosa vale per quello che ha scritto il frate. Non possiamo limitarci a dire che di quella cosa abbiamo già parlato, ma dobbiamo continuamente rinfrescarne la memoria, condirne la conoscenza con la preghiera, e poiché tutto si fonda sull'umiltà, sforzarci di acquisirle. Se un'anima desidera essere migliore e si fa più umile, riceve tante grazie in più. La Madre Santissima, benché fosse senza peccato ed avesse la libertà, ha detto grandi cose, ha fatto in me l'Onnipotente e ha guardato all'umiltà della sua serva. Lo sottolineerò sempre, perché per i professi solenni esercitarsi nell'umiltà è un dovere. Quindi, ecco, non possiamo dire siamo arrivati, sappiamo tutto, abbiamo conoscenze acquisite, quindi sappiamo tutto. La Madonna ci sorprende sempre. Ecco, ha in sé la capacità di darci qualcosa, no? La capacità, ecco, di offrirci. Ecco la sua grazia, che è sempre nuova, come la natura è sempre nuova, anche se non ce ne accorgiamo, ci sembra sempre la stessa. In realtà cambia continuamente, quindi è nuova continuamente. Quando vediamo un bel panorama, un bel paesaggio, vediamo tante belle piante, animali, ma non sono gli stessi che abbiamo visto 10 anni fa. Tutto è cambiato, il rinnovamento delle cellule, il rinnovamento delle cose, realmente delle persone, eppure una generazione narra all'altra le tue opere, dice il Salmo, annuncia le tue meraviglie, una generazione narra all'altra, perché una generazione ha la sua grazia. Poi subentra un'altra generazione che ha un'altra grazia. Se un'anima desidera essere migliore e si fa più umile, riceve tante grazie in più. La Madre Santissima, benché fosse senza peccato ed avesse la libertà, ha detto grandi cose e ha fatto in me l'Onnipotente. E ha guardato all'umiltà della sua serva. Lo sottolineerò sempre, perché per i professi solenni esercitarsi nell'umiltà è un dovere. Ecco, la Madonna lo dice non una volta per tutte, lo dice per sempre. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Grandi cose fa e farà. La Madonna non è finita, non è che è spenta la sua persona, la sua presenza. Non è un'icona che sta in un mobile, che sta in un comodino e non succede più niente, no? No, è viva, intercede presso Dio, intercede per la vittoria sui demoni, per la vittoria sulle false verità, sulla falsa scienza che vuole uccidere, anziché salvare, anziché curare. La scienza eugenetica oggi, purtroppo, che è derivata da quella di Hitler, che era scienza veramente genetica, cioè voleva preservare solo la razza pura, la razza sana, ecco, gli uomini sani, per i disabili non c'era posto, ecco, per i down, per quelli che nascevano con qualche malformazione, anche fisica, non c'era posto, anche se magari nell'anima erano santi, erano salvi, sani. Ecco, questa è l'eugenetica, no? Vogliamo fare dei robot. Ecco, delle macchine che viaggiano, che camminano, che rispondono a impulsi che vengono dati da altri. E questo sarebbe l'uomo, no? Ecco, per l'uomo moderno, transumano, quindi senza libertà. senza coscienza, senza spirito, senza grazia, senza Dio e senza salvezza, quindi senza vita eterna. Una macchina finisce quando la finiamo di usare, non vale più, diventa un ammasso di rottami, non funziona più, non cammina. Se è una macchina automobile da trasporto, e quindi la buttiamo, sfascia carrozza. E così purtroppo è visto l'uomo, no? E invece, ecco, l'uomo è fatto per Dio e si rinnova sempre a immagine del suo creatore. Cioè diventa più grande, mentre l'uomo esteriore si va disfacendo. Chi vive solo per l'uomo esteriore alla fine si dispera perché vede il suo corpo che va in rovina, si deturpa, no? Ecco, la bellezza femminile si trasforma, ecco, diventa bruttezza, no? Diventa vecchiezza, anzianità. Però il cristiano invece questo non conta, perché se l'uomo esteriore si fa disfacendo, l'uomo interiore cresce. Di giorno in giorno diventa più sapiente, diventa più sano, diventa più santo, diventa più disponibile, diventa più generoso, capisce la nullità delle cose del mondo, la relatività delle cose della vita e quindi capisce che tutto questo non gli serve per la salvezza. Non possiamo limitarci a dire che di quella cosa abbiamo già parlato, ma dobbiamo continuamente rinfrescarne la memoria. Condirne la conoscenza con la preghiera, poiché tutto si fonda sull'umiltà, sforzarci di acquistarla. Se un'anima desidera essere migliore, si fa più umile, riceve tante grazie in più. Ecco, se tu capisci che la vita dello spirito è superiore, che la vita del corpo si va disfacendo, ecco allora che tu vivi la vita dello spirito più volentieri. Talvolta vi sono anime che si scoraggiano e portano al rilassamento anche gli altri. Purtroppo questo è il dramma che sussiste, no? In tante persone, ma tutto va male, non c'è più speranza, la famiglia non c'è, il lavoro non c'è, lo Stato ci ammazza, ci uccide con le tasse, con le coercizioni forzate. Quindi che dobbiamo fare? Cruciamo le braccia, aspettiamo che si muoia, almeno siamo liberi. Ecco, oppure si suicidano del tutto. Ecco, il massimo livello di disperazione è il suicidio. Oggi va pure molto di moda, anzi tanti stati lo finanziano. Ecco, e se ti suicidi ti paghiamo le spese per il suicidio, oppure i funerali ti paghiamo, tutto gratis. Ci fai un favore se ti suicidi. Ecco, se in Canada, per esempio, vige questa legislazione, in Svizzera, no? Ecco, nei stati più moderni, più avanzati, sono talmente welfare, ecco, talmente diciamo, vicini ai bisogni della gente che pagano persino il suicidio, no? Ecco, si accollano le spese del suicidio. Ecco, così che ecco, a chi se ne va? Ponti d'oro, come si diceva una volta, no? Non si vuole che la gente abiti nel mondo, no? Perché ci sia una grande carenza, ecco, soprattutto nei paesi occidentali, no? Una grande carenza demografica, le persone non fanno più figli, oppure se li fanno li abortiscono, no? Non c'è più gente che lavora, non c'è più gente che fa figli, che fa famiglia, no? Più gente che popola le città, no? E che fa i lavori che sono pure necessari a tutti, i servizi. E allora la soluzione è proprio distruggere un po' tutto, no? E lasciare solo qualche letto, qualche elemento che possa veramente servire, gli altri bisogna decapitarli, defenestrarli. Questa è la filosofia moderna, veramente antiumana, disumana, ma soprattutto è contro il creatore del mondo che ci ha creati per la vita, per l'esistenza e per la santità. Quindi non dobbiamo scoraggiarci, ma vivere di fede. Anche non molto tempo fa il diavolo ha fatto un capitolo, i cui partecipanti hanno stabilito di infiltrarsi nelle organizzazioni cattoliche. Ormai praticamente fu un profeta, vedi, San Massimiliano. Il diavolo si è infiltrato nelle organizzazioni cattoliche, fingendosi grandi devoti per farle saltare dal di dentro. E questo avviene da quella parte. Da parte nostra, come professi solenni, dobbiamo prendere le nostre decisioni. Bisogna che un frate si faccia custode di un altro. Non possiamo essere indifferenti alla sorte dello spirito religioso di alcuno, e non solo. Possiamo e dobbiamo fare tutto questo e tutto quanto è possibile per aiutare i frati. Che occorrono qui tanto preghiere e penitenze, è un altro discorso. Nella maggior parte dei casi ci sono anime di buona volontà, ma non sanno. Avviciniamoci a loro perché loro non osano avvicinarsi ai più anziani di professione. Non sarebbe però un avvicinamento efficace se scaturisse da impulsi naturali. È necessario volere la santificazione dell'anima alla quale ci si avvicina. Ecco. Essere missionari nella bellezza dello spirito, della bellezza della fede, come voleva San Massimiliano. Ave Maria, cari fratelli, dati buon consiglio, riprendiamo tra poco. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna, leggiamo la conferenza 155 di San Massimiliano Maria Kolbe. La milizia dell'Immacolata è la più importante. Più preghiere, più penitenze, fedeltà alla Madonna per garantire lo sviluppo della milizia dell'Immacolata. A Zakopane ho fatto una scappatina dai frati Albertini, saranno quelli di Sant'Alberto, quindi saranno i predicatori. Da loro la povertà risplende, tranne la cucina e il refettorio. Le piccole celle sono senza stufa e si scaldano con l'aria che viene da essi. Se queste si riempiono di fumo, anche le celle sono piene di fumo. Non hanno i letti, ma solamente brande. Mi è rimasta un'impressione molto buona, ecco, la povertà della vita religiosa, la povertà della vita consacrata, la povertà, ecco, di chi ama veramente Dio, poi le cose del mondo non gli interessano, le comodità, quello che può servirmi, ecco, insomma, per avere una vita più agiata, non servirmi per un apostolato più intenso, quello sì, quello può servire sempre. Infatti, San Massimiliano non badava spesso per le macchine rotative, per la stampa, per la pubblicazione del giornalino del Cavaliere dell'Immacolata. Ecco, su questo non badava spese assolutamente, perché sapeva che era più importante raggiungere le anime piuttosto che, avere comodità personali, avere una vita più agiata, più di benessere, insomma, per i frati. Infatti, vedete, ecco, non vuole riscaldamento nelle camere. Ci si scalda, qui dice dei frati Albertini, con quello della cucina, con il riscaldamento che viene dalla cucina, quindi col fuoco. Sicuramente non avevano avuto una cucina molto, molto avanzata. A quell'epoca il gas non c'era, ecco. Non si usava il gas per cucinare, si usava la legna, si usava il carbone. Queste erano le cucine del 1930, 1920, insomma, ricordo i nostri nonni. Ecco. cucinavano così, non avevano questi strumenti più avanzati di riscaldamento, ecco, di cucina, no? E quindi si cucinava sulla legna. Le cucine cosiddette popolari, le cucine economiche, che forse erano anche migliori di quelle di oggi, perché scaldavano di più e pensavano, insomma, sì, rimanevano molto più calde a lungo, no? Quindi oltre che alla funzione di cucina, avevano anche quella di riscaldamento, sicuramente erano buone cucine, studiate non per la vendita, perché si studia per la vendita, non per la comodità, no? Per l'utilità pratica, si deve vendere un prodotto, quindi se si rompe subito è meglio, così se ne compra subito un altro. Ecco, questa è la logica commerciale moderna, una volta non era così. Zakopane, quindi non tutti appartengono alla milizia dell'Immacolata, il lavoro da fare è enorme, quanto facciamo ora è troppo poco. Ecco, vedete, dal confronto nasce l'emulazione, ecco perché lo dice, no? È una nobile emulazione, una consacrazione. Noi dobbiamo superare quelli che amano di più la Madonna, e che loro devono superare noi. Ecco. Quindi non c'è mai limite all'amore per servire la Madonna, per essere migliori nel servire la Madonna, nel servire la causa dell'Immacolata, che è la conquista del mondo, il regno di Cristo. Per sviluppare la causa dell'Immacolata cercheremo di organizzare una settimana di propaganda della milizia dell'Immacolata. L'amministrazione, prima di questa, riceverà una certa preparazione. Quindi l'ideale deve essere quello. Se c'è un ideale alto, allora si lavora bene. Se c'è un ideale basso, non si lavora per niente, si tira al risparmio, no? Non sappiamo perché dobbiamo fare, perché dobbiamo impegnarci e quindi non ci impegniamo. E quando c'è una squadra di calcio, di gioco di squadra, no? Che è un allenatore che sa motivare i suoi atleti, allora la squadra va bene, gioca, si impegna, no? Ma se non sa motivarci, vabbè, prendiamo lo stipendio, basta. Tanto è assicurato che prendiamo qualche cosa, qualche soldo e allora. E la squadra non gioca bene per niente. Allora è lo stesso nella comunità umana. Se una famiglia è motivata, no? Ecco, hanno un ideale di vita, sono cristiani, pregano, no? Sono infiammati dall'amore di Dio, marito e moglie, fanno con entusiasmo, quello che invece coppie che cercano solo il benessere, la felicità personale, il proprio egoismo, no? Non possono fare, no? Ad esempio un figlio, come si fa a programmare, a progettare se tutti e due vogliono divertirsi, vogliono godersi le vacanze, godersi le ferie, godersi i soldi, no? Purtroppo questo è impossibile. È impossibile, quindi diciamo, i figli non si fanno più, purtroppo. Non vengono perché non fanno parte dell'ideale, non fanno parte del fine, della sostanza, dello scopo, ecco, di questa organizzazione familiare. No? Lo stesso i religiosi che non vogliono problemi, no? Ecco, vogliono educare altri alla fede, alla fine muoiono perché la fraternità si spegne, i pochi anziani che rimangono poi muoiono, non c'è uno sviluppo, non c'è un prosieguo. Nella vita spirituale, nella tradizione apostolica, non c'è proprio l'apostolato né verso se stessi né verso gli altri, e quella famiglia religiosa muore, si estingue perché non ha seguito le indicazioni del Signore, non ha seguito la via di Dio, non può seguire la via di Dio, no? Perché è completamente assorbita dai propri interessi personali, privati o anche comunitari, però sono propri, no? Non sono quelli di Gesù. Ecco, invece la famiglia dell'Immacolata non segue gli interessi propri, no? Non segue il proprio benessere, la propria posizione, no? Le proprie basi economiche, no? Segue la volontà dell'Immacolata, che è quella di conquistare anime, quindi è anche in perdita, no? San Massimiliano lo disse una volta, abbiamo solo debiti qui. all'epoca all'anno, non abbiamo niente dei nostri debiti, ecco, quelli sono i nostri, ma perché pensava a diffondere il regno dell'Immacolata, pensava a diffondere il Cavaliere dell'Immacolata, a mandarne più copie possibili, a preparare i frati per l'apostolato, per la scrittura, per la diffusione, per l'amministrazione, ecco, la stampa, ecco, tutte cose che magari erano anche costose, che costavano una certa liquidità e quindi le sostanze se ne andavano, non c'erano depositi. Però c'era la vittoria della Croce, c'era la vittoria della milizia, c'era la vittoria della diffusione della verità. Ecco, vedete quanto spende oggi la società liberale, ecco, antidemocratica, no, direi non democratica, che governa oggi per diffondere la propria immagine bella, brava, buona, no? Con tanti bravi ministri che lavorano per il bene pubblico, invece magari è tutto falso, però la comunicazione deve essere questa, così che uno, diciamo, crede veramente, è indotto a credere che i politici stanno lavorando per il proprio bene, quando invece lavorano per il male comune. Ecco, e invece la milizia dell'Immacolato lavora per l'Immacolato. L'amministrazione prima di questa riceverà una certa preparazione. Cioè dobbiamo essere motivati. All'interno dell'Epoca Lano, invece, occorrerà più preghiera, penitenza e fedeltà alla Madre di Dio. Ecco, questi sono i motivi che rendono fecondo uno stato religioso, una comunità religiosa. La preghiera, la donazione alla Madre di Dio, la fedeltà, ecco, alla Madonna, alle costituzioni che hai promesso davanti al Signore, alla legge di Dio che hai promesso davanti a Dio nel giorno del battesimo, e questo ti rende fecondo. Solamente questa, infatti, è opera delle anime, opera nelle anime, cioè la preghiera. Ci saranno anche ritiri spirituali generali per potersi rigenerare interiormente. Ecco, i ritiri sono importantissimi. Il ritiro mensile della fraternità, gli esercizi spirituali una volta all'anno, l'avvento, la quaresima, che sono periodi più intensi di preparazione, di preghiera, di impegno. Questi bisogna farli, senz'altro. A volte tra noi parliamo della milizia dell'Immacolata della Polonia, o della milizia dell'Immacolata di Nepokalanov, o della milizia dell'Immacolata dall'interno di Nepokalanov, che è importantissima, ma non è ancora tutto. Queste milizie dell'Immacolata, infatti, sono solo di aiuto, ma la più importante è la milizia dell'Immacolata, io, cioè quella che vive all'interno di me, la mia milizia, cioè il mio impegno nel custodire la fede, il mio impegno nel diffonderla. Solo questa è veramente tutto. Se ognuno singolarmente si sforzerà di essere proprietà dell'Immacolata, allora adempirà ogni dovere. Quindi se siamo veramente proprietà dell'Immacolata, possiamo adempiere ogni dovere. Se da parte nostra non aumentiamo lo sforzo, niente, neppure le preghiere e le penitenze serviranno a qualcosa. Ci vuole l'impegno interiore, il vero impegno interiore, l'impegno che mi consuma dall'interno, l'impegno che mi fa vincere la tentazione, che mi fa essere quello che devo essere. La milizia dell'Immacolata, io, è l'essenza di tutta la causa. E cioè, vedete, San Massimiliano non parla al vento, non parla persone che delegano sempre gli altri. La società va così, la politica è così, la scuola è così, gli ospedali sono così, e tu che fai? Io devo impegnarmi. Nessuno ci può togliere la libertà, neppure Dio. Il merito consiste nel fatto che potendo scegliere tra il male e il bene, si sceglie il bene. Quindi non dare mai la colpa agli altri, impegnati tu per prima persona. Poi vedrai intorno a te la fioritura anche delle cose negli altri. Ma se non ti impegni tu, ecco, gli altri possono fare quello che possono fare, ma ecco, sei tu che devi, no? Devi impegnarti. Sei tu che devi, ecco, avere la forza di combattere, di andare avanti, ecco, di essere quello che è giusto che tu sia, no? E quindi ecco, la milizia dell'Immacolata andrà avanti soprattutto per la tua personale, individuale volontà di seguire l'Immacolato, il tuo impegno assolutamente personale, assolutamente personale. Ecco, lui ci tiene perché noi siamo individui creati da soli, anzi, siamo creati anche insieme, ma senza l'impegno di ognuno l'insieme non c'è. Tempo fa ho sentito dire, in epoca Lanoff, i frati sono tanti come organizzazione. E come organizzare la loro formazione? Forse sono troppi per coloro che ne hanno la responsabilità. Se non ci sarà un serio lavoro su se stessi, nessuno potrà essere d'aiuto. Ecco, sì. Non basta quantificare, questi sono tot e quindi devono essere seguiti da tot. Tantum, tantum, veramente se c'è anche uno solo che si ribella, poi diventa impossibile, no? Ecco, formare gli altri, perché creerà disturbo, zizzania, no? Bisogna togliere quelli che non sono interessati veramente, no? Alla caos, quanti errori si sono fatti nella formazione, anche religiosa, perché si sono ammesse alla vita religiosa, alla professione religiosa, persone che non avevano nessuna intenzione di seguire il Signore, no? Volevano solo seguire se stessi per conservare una buona osservanza. Basta un solo superiore per 2000 religiosi, ma se non c'è buona volontà non basteranno 2000 superiori per un solo religioso cattivo. Vedete, è così, no? Ecco. Andiamo avanti. Forse qualcuno dirà: io vorrei, ma non posso. Se vuole, utilizza tutti i mezzi, ma cade, si umili e ricominci da capo. La penitenza più grande è la fedeltà nel compimento dei doveri quotidiani. Ecco, se uno cade, si può rialzare. Certo, se non vuoi rialzarti, questo è il problema. E tu non vuoi essere veramente dell'Immacolato. Tutte le penitenze più austere sono ancora buone quando in esse c'è la volontà di Dio. Ma la penitenza più importante è il buon compimento dei doveri comuni, quotidiani. La campana suona, dobbiamo seguire subito la sua voce. Vengono pensieri contrari, bisogna allontanarli con calma, ma subito. Questa lotta quotidiana è fonte di benedizione per ciascuno di noi, per Nino Pokalanov, per la Polonia e per il mondo intero. Tutto sta nell'essere dell'Immacolata e compiere con ogni cura la sua volontà. Bisogna adeguare i propri propositi all'obbedienza e alla vita comune, perché le singolarità potrebbero essere molto pericolose. Dobbiamo cercare di perfezionarci in questo, per attrarre molte anime all'Immacolato. Ma tutto ciò di cui stiamo parlando e che spesso dimentichiamo dipende dalla grazia di Dio. Per cui dobbiamo recitare molte giaculatorie alla Madre di Dio, e se reciteremo e ricorreremo a questo, saremo capaci di fare tutto. Cioè, l'unica chiave di volta della vita è sicuramente l'Immacolato. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo tra poco.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna, siamo alla conferenza 116, il segreto della perseveranza. San Massimiliano esorta i suoi fratelli di Nicolano nella solennità di Cristo Re. Quindi siamo, ecco, in una solennità importante, la regalità di Cristo, che è l'ultima domenica di ottobre, era così anticamente, poi è diventata l'ultima domenica dell'anno liturgico, ma più o meno. Ecco, la posizione è quella, diciamo, della fine quasi delle celebrazioni liturgiche dell'anno in corso, per concludere con questo bel traguardo, ecco la volontà di essere del Signore fino alla fine. Cari fratelli, oggi celebriamo la festa di Cristo Re. È una grande solennità per voi, il momento più importante della vostra vita. Sarete definitivamente nominati cavalieri di Cristo Re. Avete conosciuto i doveri, le difficoltà, avete sperimentato le lotte non solamente durante il noviziato, ma anche nel triennio dei voti semplici. E certo, la vita religiosa è una battaglia, bisogna combattere, bisogna soprattutto, come diceva San Massimiliano, in se stessi, la milizia dell'Immacolata, io. Cioè io sono la milizia, gli altri, vabbè, possono essere o non essere, ma intanto io devo fare la mia parte, devo poter fare la mia parte, devo saper fare la mia parte, perché se ognuno fa la sua, poi dopo la milizia cresce, ma addebitare le colpe solo agli altri, questo è sbagliato, no? Devo impegnarmi prima di tutti. Avete conosciuto i doveri, le difficoltà, avete sperimentato le lotte, non solamente durante il noviziato, ma anche nel triennio dei voti semplici. Oggi, con l'aiuto dell'Immacolata, vi accostate alla professione perpetua e mettere i voti che devono valere per tutta la vita, per tutta l'eternità. Non senza ragione, a volte, mi prenderà questo timore. Potrò perseverare per tutti questi anni, forse per le decine di anni che mi restano fino alla fine della vita, potrò perseverare? Ecco, devo rispondermi di sì, devo perseverare. Devo fare quello che è giusto. Se persino tra i 12 apostoli che Gesù si era scelto non tutti perseverarono, chiedersi chissà se persevererò è ben ragionevole. Ecco, avere sempre il timore di non fare abbastanza non deve essere l'ossessione di chi, ecco, si autocolpevolizza e poi si paralizza, no? Perché siccome non faccio niente, non posso far niente, non c'è niente da fare, e mi fermo e lascio che le cose vadano da sole. Non contribuisco più all'alleanza, non contribuisco più alla diffusione del regno, del Vangelo, non parlo più di Gesù Cristo, faccio solo il minimo indispensabile per poter sopravvivere. Beh, questo è un tradimento, questa è una sconfitta, questa è una perdita, veramente su tutta la linea, su larga scala. Hai perso la tua vita così, no? Invece dobbiamo guadagnarla donandola a Gesù sempre, in tutte le occasioni che abbiamo. L'anima può dire di sperimentare le più diverse bufere interne ed esterne. Tutte le cause si riassumono in un'unica sorgente. Quest'unica sorgente è la diminuzione colpevole dell'afflusso della grazia. Stiamo attenti a non far cadere la grazia. Stiamo attenti a non essere, ecco, come dovremmo essere davanti a Dio, perché sennò si perde. Quest'unica sorgente è la diminuzione colpevole dell'afflusso della grazia, perché è proprio allora che l'anima si indebolisce. Come per il corpo la diminuzione del nutrimento quotidiano indebolisce l'organismo, così avviene anche quando diminuisce l'afflusso di cibo per l'anima. Perché diminuisce l'afflusso della grazia per l'infedeltà ad essa. Come premunirsi per non permetterlo? Dobbiamo fare come Sant'Alfonso de Liguori, ricorrere alla Madre Santissima. Riporre in lei tutta la nostra fiducia e la nostra speranza. L'esperienza lo dimostra: in coloro che hanno perso la grazia della vocazione si notava anche il loro amore per la Madre Santissima che si era indebolita. Per questo non hanno perseverato. Ecco, tutto dipende, secondo San Massimiliano, dall'amore che abbiamo per la Madonna, per la Vergine Santissima, per la Madre di Dio. Non è altro che ci salva, è solo la Madre di Dio, no? L'amore per la Madre, la fedeltà ad essa. inginocchiarsi davanti ad essa, riporre in lei tutta la nostra fiducia, la nostra speranza, fare esperienza di questo. In coloro che hanno perso la grazia della vocazione si notava anche il loro amore per la Madre Santissima che si era indebolita. Ecco, perdere la vocazione è perdere l'amore alla Madonna, ecco, solo quello è il segreto della riuscita. Non può essere altrimenti. Madre Santissima è mediatrice di tutte le grazie. E se qualcuno si allontana volontariamente da lei, che è la fonte, necessariamente si indebolisce. Qui sta tutto il segreto della perseveranza. Quando qualcuno si allontana dall'Immacolata in maniera grave, è in pericolo. Quando il suo rapporto con la Madre Santissima è come quello di un bambino con la propria mamma, allora può essere sicuro di perseverare. Ecco, la perseveranza è proprio la caratteristica dell'uomo fedele a Dio, dell'uomo innamorato di Maria, dell'uomo che fa la volontà di Dio per Maria. Ecco, allora il Signore ci dà grazia di essere fedeli sempre, ecco, alla vocazione cristiana, alla vita cristiana, alla vita, ecco, in comunione con la Madonna. Ecco. E quindi tutto però spetta solo ed esclusivamente alla nostra fedeltà personale. Se noi decidiamo per la Madonna, se noi ci impegniamo per la Madonna, con la Madonna, allora la fedeltà ci sarà assicurata, il dono di grazia sarà perfezionato. La vita della Madonna, ecco, fluirà dentro di noi. La luce della grazia ci darà il culto mariano, il culto vero alla Madonna, il culto vero a Dio. Ecco, cosa che da soli non possiamo fare assolutamente. Ci vuole questo aiuto sostanziale. Ecco, senza di che siamo schiavi della nostra ragione, sì, anche della nostra scienza, della nostra cultura, però è vuota, è triste, ecco, senza uno sbocco, senza uno sviluppo, senza veramente una piacevolezza interna, interiore, perché la Madonna dà anche questo, dà questo gusto interiore di Dio, gusto interiore delle cose sante, gusto interiore delle cose che non passano. Ecco, un gusto dell'eternità, gusto della vita, gusto del bene, gusto dell'ascensione verso il cielo, dell'ascensione verso Dio. Ecco, cosa che non possiamo darci da soli. Ecco, veramente la confluenza della grazia avviene per opera dell'Immacolata Concezione. Non c'è altra strada, altro mezzo. Non capiamo l'Eucaristia, non capiamo la Scrittura. Ci perdiamo in balordi ragionamenti, in attaccamenti insensati, in tristezze assurde per cose che non valgono nulla, no? Come persone che si sentono male perché non hanno magari più rapporti, relazioni, ecco, intime, ecco, perché il corpo va un po' disfacendosi, ma questo non è l'essenziale della vita, no? L'essenziale della vita è Dio, no? È la vita di Dio, la vita in Dio. La vita in grazia, la vita dell'anima, no? Cristo, vita dell'anima, diceva il beato Columba Marmion, no? Abate benedettino in inglese. E quindi questa è la cosa vera, utile e unica necessaria per la nostra salvezza, per la nostra sopravvivenza, per il nostro bene, la nostra felicità, la nostra gioia che possiamo comunicare agli altri. Se l'anima si dona completamente alla Madonna, scrive San Massimiliano, se la sua consacrazione non è solamente una formula ripetuta con la bocca, sappiamo che all'inizio dell'Immacolata ripeteva ogni giorno la consacrazione alla Madonna, ma deve essere vera, reale. Cioè, io mi dono alla Madonna, voglio donarmi alla Madonna. È confermata con l'intera vita, se diviene un cavaliere della propria regina, allora svanisce ogni timore. Soltanto allora la sua perseveranza e la sua santificazione potranno essere sicure e quest'anima sarà un autentico cavaliere di Cristo. Vi prego solo di una cosa, se davvero volete farvi santi, non dimenticate mai che la santificazione e la perseveranza dipendono dalla devozione alla Madre Santissima. Ecco, la santificazione e la perseveranza dipendono dalla devozione alla Madre Santissima. Dobbiamo farci santi, vogliamo farci santi, vogliamo combattere per questo grande ideale, è l'unico che conta, perché terre finiscono, le case e si rovinano, poi le dobbiamo lasciare, i soldi pure, in banca se li prenderanno gli eredi, ecco, i figli pure li dobbiamo lasciare, i fratelli, le sorelle, tutto, per quanto siano belli, buoni, bravi, insomma, che ci diano consolazione, spesso no, spesso ci danno anche tribolazione, però insomma è un bene innegabile, ecco, della presenza di Dio, dell'amore di Dio in noi. E quindi ci sono questi beni familiari, ecco, e come facciamo? Ecco, a farli avere ecco, a chi vogliamo bene, ecco, possiamo farlo solo con l'Immacolata. Ecco, l'Immacolata è il bene più grande, l'omaggio più grande che possiamo fare a noi stessi e agli altri, trasformando noi stessi nell'Immacolata. Essendo perseveranti nella vocazione all'Immacolata, nella preghiera all'Immacolata, nella consacrazione all'Immacolata, nel lavoro per l'Immacolata, ecco, allora veramente possiamo fare grandi cose. Questa, dice San Massimiliano, è una sua esperienza personale, l'ha visto, ecco, l'ha visto in se stesso, allontanandosi dall'Immacolata si perde la grazia, si perde la vita, la virtù, si perde il senso, si perde lo scopo della vita, si perde la forza, allontanandosi dall'Immacolata. Non c'è più ragione di esistere, allontanandosi dall'Immacolata tutto fallisce perché il mondo va a rotoli, si vede, no? Oggi questi grandi lettori della geopolitica moderna fanno analisi spaventose, no? Su quello che può succedere adesso da queste guerre, no? Guerra in Ucraina, la guerra in Palestina e il genocidio dei palestinesi, che cosa può succedere? È solo male, solo male, solo disastri, disastri economici, disastri ambientali, inquinamento nucleare, radioattività. Quindi è solo male, solo, ovviamente non c'è nessuna speranza, no? Non c'è nessuna speranza, perché ovviamente non c'è la luce di Dio, l'unica cosa che può dare speranza, no? Perché sono analisi basate sulla malignità umana, sulla cattiveria umana, sull'interesse egoistico che non può trovare nessun freno. E quindi se questi sono i criteri di lettura della storia, ovviamente non c'è solo buio, no? Ecco. C'è solo notte, c'è solo tenebre. È vero che la tenebra è grande, ma perché gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce. Se c'è anche uno solo che preferisce la luce, che vuole vedere l'Immacolata, che vuole seguire l'Immacolata, che vuole, ecco, risorgere da questo pattume mondiale della globalizzazione, della società liberale, no? Del transumanesimo, no? Ecco, della vaccinazione di massa. E allora, ecco, sì, la società risorge anche per uno solo, no? Però ecco, l'impegno personale che gradiva San Massimiliano. Dobbiamo impegnarci in questo impegno di sequela dell'Immacolata e avere buoni sentimenti, buone idee, buono e santo amore nel nostro cuore. Ave Maria, cari fratelli, date buon consiglio, buona estate, buona preparazione alla festa. Ecco, di Maria Regina, anzi, qualcuno l'avrà già celebrata il 22, no? E comunque, ecco, la Madonna sempre ci aiuta in tutte le cose della vita. Ave Maria, cari fratelli, di Radio, buon consiglio.